Stamattina voglio continuare l'argomento di ieri sulle difficoltà per mostrarvi come due aspetti, ma sono come conseguenze di quelle difficoltà che dicevo ieri, no? Della radicalità e dell'abbassamento. E sono due aspetti molto presenti nella nostra vita. Mi rifaccio a questi due testi che ho indicato qui sulla lavagna, diciamo. E uno è preso praticamente è l'ultima esortazione che Gesù fa nell'ultima cena agli apostoli, e l'altra è presa dalla parabola della zizzania. Allora, a un certo punto del discorso che Gesù sta facendo nell'ultima cena, interviene l'apostolo Giuda, non l'Iscariota, Giuda Taddeo. Da buon ebreo è come se avesse ragionato così: ho capito che prima non hanno capito niente. Allora, noi abbiamo sempre pensato a un Messia che, una volta che si fosse manifestato, tutto è concluso. Cioè, i buoni restano buoni, i cattivi sono cattivi, i buoni premiati, i cattivi castigati. La giustizia è fatta. Noi abbiamo pensato così. Da quello che dici tu, mi sa che c'è qualcosa che non funziona. Allora, fa la domanda. Ed è la domanda messianica per eccellenza per gli ebrei. Per noi è l'attesa per eccellenza della nostra anima. Allora, il passo sarebbe questo. Gli disse Giuda, non l'Iscariota: Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? La frase così, detta così, a noi non dice granché, perché noi non abbiamo il retroterra delle scritture e della mentalità e della sensibilità degli ebrei. Ma se voi la leggete nell'ottica dell'attesa del Messia, che avrebbe poi portato il regno di Dio definitivamente stabilito sulla terra, allora capite cosa c'è dietro. Come a dire: perché una volta che tu realizzi il disegno nessuno se ne accorge? Per accorgersi occorre quel noi, devi manifestarti a noi e non al mondo. Infatti Gesù risponde con quella frase che noi spessissimo citiamo, senza intenderla come risposta a questa domanda. E la frase che dice Gesù, gli rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Questo, a questo allude la manifestazione messianica, non a ciò che l'uomo si immagina. Quindi il dire se uno mi ama osserverà la mia parola non è in funzione di un, quindi di una esortazione o sentimentale o comunque diciamo di buona volontà. È la modalità divina della realizzazione messianica del regno di Dio. Detto con parole nostre, è perché il regno di Dio non si impone, perché occorre sempre accoglierlo, non farlo. Perché è vincolato nella sua manifestazione al fatto di amare colui che porta il regno, quindi amare il Messia che fa vedere il regno. E se noi, beh, potete fare questo, anche questo piccolo, quindi un piccolo, come si dice, salto. Quando il diavolo tenta Gesù, è chiaro che lo tenta come Messia, non come figlio di Dio, no? Lo tenta come Messia. Una delle tre tentazioni non è portarlo sul pinnacolo del Tempio, buttati giù, no? Perché è scritto che, no? È nel senso che gli angeli ti sosterranno, ma l'immagine che c'è sotto è, se tu sei davvero il figlio di Dio, figurati, puoi fare quello che vuoi. Tu ti butti giù e chi osserva resta strabiliato. Se uno resta strabiliato, sicuramente ai tuoi piedi. Ma non è questo che vuoi. Non vuoi conquistare gli uomini? Fai così. Io gli uomini li conosco bene. Se fossero strabiliati, subito ti seguirebbero. E Gesù risponde rifiutandolo. Ma perché? E se noi potessimo davvero entrare in questa piega, noi capiremmo molte attese del nostro cuore e anche, direi, molti misteri della vita. Allora, supponiamo, facciamo un'ipotesi assurda, ma per fare il ragionamento. Allora, Gesù accetta il consiglio del diavolo senza voler parteggiare per il diavolo. Come dire, ma è un buon consiglio, lo metto in pratica. Si butta giù, naturalmente dopo aver riunito tutta la folla, no? Si butta giù, lana, quando arriva. Allora, adesso siete convinti che sono il figlio di Dio o no? Supponiamo che questi stravigliati dicono, va bene. Quel va bene, cosa comporta del loro cuore rispetto a Dio? Se Gesù, nel voler essere riconosciuto, non fosse accettato nell'ottica di quella manifestazione dell'amore di Dio per noi e nell'ottica di portare noi a rispondere a questo amore, quindi in libertà, avrebbe forse conquistato qualcosa? Un pugno di mosca avrebbe in mano, cioè sarebbe stato illuso, come è la punta vera del suggerimento del diavolo. Se la sua parola è una parola d'amore, chi non l'accoglie dentro un amore non può vederne la verità, non può accoglierla nella sua potenza. E la potenza di salvezza è esattamente quella di credere all'amore di Dio, nel quale noi veniamo inglobati per poterlo farlo splendere sempre e dovunque con tutti. Perché questa è la salvezza. La sua parola cela la potenza di amore del Padre per gli uomini e soltanto quando gli uomini si decideranno ad ascoltarla dentro questa relazione di amore, allora la parola rilascerà la potenza che racchiude. Quella potenza costituisce la radice della comunione con tutti, perché quella parola non è rivolta solo a me, è rivolta a tutti. E per avere l'immagine di quello che comporta ascoltare, e ascoltare riconoscendo l'amore, pensate all'espressione che usano le mamme con i bambini. Quando una mamma dice ascolta tua mamma, non vuol dire cerca di capire quel che tua mamma vuol dire. Quando una mamma dice ascolta, fai. Allora, se il bambino accetta, perché il bambino deve accettare, perché se voi lo costringete, il bambino perde due cose, se invece aderisce guadagna due cose. Uno, facendo la cosa si rende conto che è capace di farla, e questo già gli dà gioia. Secondo, siccome ha gioia nel fare la cosa e gliel'ha detto sua mamma, lui aumenta la stima in sua mamma, il rapporto con sua mamma cresce. Allora, quando si cresce in un punto, si cresce anche nell'altro. Se non si cresce in un punto, non si cresce neanche nell'altro. Allora, guarda, ascolta e fa. Ora, quando noi siamo davanti alla parola, siccome non è immediato, non si impone, l'amore non si impone mai, no? Noi in che atteggiamento ci troviamo? Noi usiamo una specie di filtro. Se ci adatta, bene, se non è adatta, lasciamo da perdere, lasciamo da parte. Se ci viene bene, prendiamo, se non ci viene bene, teniamo da parte. Quel filtro è ciò, è quella famosa difficoltà della radicalità, quel filtro impedisce a noi di cogliere la parola nella relazione di amore. Non vivendola in questa relazione, noi non siamo disposti a farla. La facciamo con tutta una serie di distinguo, con una serie di vediamo, non è ancora detto. E tutti questi distinguo ci impediscono di cogliere la verità di questa parola. Ora, tutte queste cose si riconducono esattamente a: perché la parola di Dio non si impone? Perché il regno di Dio non si impone? Perché la sua parola e il suo regno è compimento di desiderio di comunione, e non può esserci questo senza accogliere l'amore e senza accoglierlo in libertà. Credo che sia una delle difficoltà, o meglio una conseguenza di quella difficoltà che dicevo ieri, no? Di fondo, che riguarda praticamente tutti gli aspetti della nostra vita. Tanto che quando Gesù dice, no, se uno mi ama osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui, la sottolineatura della pratica, quindi dell'osservanza dei comandamenti, non è l'esecuzione materiale del comandamento, ma è la partecipazione a una intimità di vita. E se vogliamo essere più precisi, è una condivisione dell'intimità di vita che corre tra il figlio e il padre, ma nel loro amore per tutti. Allora, l'osservanza del comandamento instrada in questa intimità che fa vivere il desiderio di comunione che viene da Dio e si volge a tutti, in modo che in me arriva e rimbalza e si estende a tutti. La forza dell'osservare il comandamento non è l'ho fatto e quindi Dio mi deve dare, tipo merito e ricompensa, ma cerco di eseguirlo partecipando a questa intimità di vita. Quello che riposa il cuore non è il merito, è l'intimità. Quello che fa sì che il cuore sia ricco di vita non è l'esecuzione, ma il frutto. E il frutto è questa condivisione di vita. La crescita spirituale sottende sempre un radicamento nell'intimità di un rapporto. Sempre. Quando Gesù dice, perché in alcuni versetti prima dice, no, che se uno mi ama io mi manifesterò, no? Vuol dire, e questo è è una, come dire, è un effetto straordinariamente potente della vita, ma noi lo vediamo col binocolo. Allora, non soltanto che noi riconosceremo il volto di Gesù, ma tutto ci parlerà di Gesù. Cioè tutto sarà vissuto in riferimento a Lui. Tutto splenderà per Lui. E quindi la vita svelerà il suo segreto. Quel mi manifesterò vuol dire che tutto porta a Lui. Tutto parla di Lui. Tutto vuol dire tutto. Quindi non soltanto le cose belle, anche le cose brutte. Non soltanto le cose piacevoli, anche quelle spiacevoli. Non soltanto le carezze, anche le sberle, tutto. Ma questo tutto funziona in rapporto alla profondità, al radicamento in questa intimità. E proprio qui va citato quello che Gesù fa seguire: viene il principe di questo mondo, in me non ha nulla, cioè in me non trova nulla che sia contro questa intimità col Padre nell'amore verso gli uomini. La frase dei comandamenti è costruita allo stesso modo. Noi diciamo chi accoglie, invece non è chi accoglie, chi ha il mio comandamento, questi mi ama, qui osserva la mia parola, il Padre lo ama, noi verremo a Lui e ci manifesteremo, faremo dimora, ci manifesteremo. Allora, avere il comandamento corrisponde al non avere nulla che appartiene al diavolo. E quando sentite la parola diavolo, non mettete uguale male, perché lo connotate secondo una, come dire, come una, un filtro semplicemente morale. Invece è un filtro di verità, cioè diavolo divisore. Diavolo è colui che allontana da Dio, è colui che allontana dal fratello. E l'uomo, se si allontana da Dio e dal fratello, non si riconosce più, non sa più chi è. Il frutto del diavolo è questo. Guardate che il diavolo non è che ci fa fare peccati, è fin troppo facile per lui. E anche se, come dire, se, non so, faccio come una battuta, no? Se voi combattete contro un difetto e lo vincete, state tranquilli, ne spuntano altri due di difetti. Se voi, non so, io tipo, riuscite a vincere, che so io, o un atteggiamento cattivo, no? State tranquilli, ne vengono fuori subito altri due. Non è un gioco di togliere i peccati, è di togliere il veleno dei peccati. Perché il peccato, una volta riconosciuto, è un trampolino di lancio. Invece il veleno che voi trattenete, anche di un peccato piccolo, vi blocca. Vi impedisce perfino di pentirvi. Allora, in gioco è sempre... L'esempio è sempre quello di Gesù: in me non ha nulla, vuol dire il diavolo non rivendica nulla di sua proprietà per costringermi a separarmi, a stare diviso da Dio e dagli uomini. Avere il comandamento è avere il comandamento, la parola, no? È la stessa cosa. Allora, in questo senso, mi sembra di aver scoperto, perché fa parte della stessa liturgia, cioè quando la liturgia celebra questo passo della domanda, no, di Giuda a Gesù con la sua risposta, fa leggere come prima lettura quel famoso passo degli Atti degli Apostoli in cui la comunità cristiana si trova confrontata con le incongruenze, con le asperità, con i fastidi della storia. Cioè ci sono le due comunità, quella ebraica e quella che viene dal paganesimo, e incominciano a registrare lotte tra l'uno e l'altro. Allora, il problema era dato da questo. Siccome la comunità ebraica che aderiva al Messia, però voleva custodirsi nella purezza della legge, diceva: ma se noi non facciamo vivere anche ai pagani la purezza della legge, come possono essere salvati? Allora c'era il problema. Si riunisce la Chiesa e decidono la questione e pongono quel famoso problema, no, della, praticamente si invitano i pagani solo a non mangiare gli animali, cioè praticamente vuol dire, il fondo è questo: i pagani sono invitati a usare una delicatezza per gli ebrei in modo da non farli sentire in disagio quando sono insieme. La sostanza è questa. Ma come leggerla nei confronti della fede pasquale, cioè della fede del Signore Gesù che solo giustifica? La cosa per me straordinaria è questa. Allora, quando si decide qualcosa, si decide per una gioia. Cioè, se c'è un problema, vuol dire che c'è un'oppressione. Quando si decide, bisogna che la gioia torni. E poi il secondo passaggio, la gioia però, che diciamo spunta, deve essere per la comunione. Non posso essere contento io separandomi dall'altro. Allora, per me è una cosa veramente bella, no? Cioè la liberazione è per la gioia e la gioia è per la comunione. Questa è la dinamica pasquale. Pensate, per esempio, ci siamo bisticciati. Bisogna affrontare la questione attorno a un argomento, una questione, eccetera. Allora, la prospettiva è che deve tornare la gioia. Ma se tornasse la gioia nel senso che io sono soddisfatto nel mio diritto, sono contento io, e l'altro deve essere umiliato, è una gioia pasquale questa?
No.
Allora, non basta che sia la gioia. Occorre che la gioia sia per la comunione. Allora, la decisione è per la gioia. La gioia deve essere per la comunione. Solo questo comporta la dinamica pasquale, cioè la manifestazione del regno. Normalmente noi diamo ragioni oggettive al nostro giudizio, è giusto così, senza interessarci se quello manifesta il regno di Dio. La scrittura, e questo fa parte di quella difficoltà, la scrittura sottolinea che non basta che tu ti appelli alla giustizia, occorre che quella giustizia diventi gioia condivisa, cioè la finale deve essere sempre per la comunione. Quando si dice così, si vuol dire quello che dicevo prima. Allora, aderire a Gesù significa aderire a quella dinamica di manifestazione dell'amore del Padre per tutti, in modo da non restare mai staccati da nessuno. Questo significa credere in Gesù. Siccome la gioia di Dio e la gioia dell'uomo sta nella loro comunione, allora si capisce perché il regno non può imporsi, ma solo manifestarsi a chi mette la firma, accetta, è d'accordo con questa dinamica pasquale della gioia per la comunione. Per me, non so, quando si seguono, in genere proprio la celebrazione liturgica, no? Io qualche volta vedete che faccio qualche accenno, no? Cioè, la vera scuola dell'intelligenza della parola è proprio la liturgia. Ma noi viaggiamo troppo veloce, non so, è come se non ci accorgiamo. Ma quando ci si ferma e si entra, allora si possono vedere i contorni, e i contorni che si perdono proprio nell'infinito della potenza della parola di Gesù, del suo essere Messia che porta il regno di Dio senza che minimamente si imponga, ma solo che si possa manifestare. Questo è il primo aspetto della, diciamo, della conseguenza di quella difficoltà. E se volete concluderei in questo modo. Nel Salmo 66 si dice: ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Allora, la letizia, che è per la comunione, è caratteristica della missione della Chiesa. Cioè, l'ansia di comunione non si placa finché tutti i confini della terra abbiano veduto la salvezza del nostro Dio. E siccome quel tutti non sarà mai, la Chiesa non verrà mai meno. Punto. Senza grandi difese della Chiesa. Però leggete anche così: tutti i confini della terra non sono soltanto intesi in modo estensivo, cioè da qui fino al polo nord o al polo sud, eccetera, no? Ma anche in senso, come di verticalità, cioè noi siamo, possiamo vivere a tanti livelli, fin tanto che tutti i confini, quindi tutti i livelli della nostra persona non sono interessati a questo, quindi a vivere in comunione, cioè integri, quelle una cosa sola, questa ansia di comunione non verrà mai meno. Tradotto vuol dire: per quanto bene facciate, sappiate sempre che siete semplicemente peccatori, punto. Questo apre da una parte al gusto della iniziativa di Dio, che il suo amore non è vincolato a noi, e dall'altro mai vi mette su uno sgabello rispetto a nessuno, neanche al più incallito peccatore. E quando noi siamo, diciamo, fossimo capaci di muoversi così, siamo davvero graditi a Dio, perché siamo come il suo figlio che da innocente si mette sotto chiunque. Questo è un suggerimento per vedere la bellezza dell'annuncio del Vangelo. E poi c'è un secondo aspetto che deduco dalla parabola della zizzania, no? Che fa parte, è una delle sette parabole del regno, no? Perché presenta la seconda conseguenza della difficoltà: perché Dio lascia spazio al male. Cioè, sia una domanda di tipo, diciamo, filosofico universale, la presenza del male, perché c'è il male, eccetera, eccetera, ma anche poi in maniera più, come dire, forse più concreta, no? Rispetto a ciascuno, ma perché quando io, lo dice anche Paolo, no? Quando io voglio fare il bene, il male mi tagliona? Oppure perché non riusciamo mai a fare un'azione completamente santa? Allargate la, la percezione, non solo riferito a noi, perché se il male lavora in me, lavora anche nei miei fratelli. Perché mi devo stupire che i miei fratelli a volte mi diano una sberla? Come il male agisce in me, agisce anche in loro. Allora, perché è così, tra virgolette, stupefacente per il nostro io che un altro ci pesti i piedi? Perché? Soltanto da queste piccole domande capite, no, l'importanza che questa cosa ha. Allora, meditare su questa parabola insieme, e qui è la liturgia ancora che insegna, se voi andate alla domenica sedicesima del tempo ordinario del ciclo A, voi noterete che la parabola della zizzania è abbinata alla lettura del capitolo 12 del libro della Sapienza, che vi pregherei oggi di andare a leggere almeno nei versetti che vi ho indicato. Allora, quando i servi della parabola dice, ma rispetto al padrone non si sono accorti che c'è la zizzania, andiamo a prenderla. E il padrone dice, no, lasciatela crescere, no? A suo tempo verrà divisa, no? Quella a suo tempo vuol dire, la divide solo Dio. Gli uomini non possono dividerla. Ma in quei servi c'è più che la domanda, l'esigenza di ciascuno di noi, perché il male dà fastidio. Cioè il male, come dire, che sia che tu trovi in te e sia che ti viene, diciamo, buttato contro, cioè ti fa vivere male. Allora, l'esigenza è quella di toglierlo. E il padrone risponde no. La domanda precedente che fanno i servi è, ma chi ha fatto questo? Allora, nella scrittura la domanda perché c'è il male non è affrontata direttamente, perché non è domanda pertinente. La domanda pertinente è come convivere con il male, come convivere con i malvagi, non perché ci sono i malvagi. L'unico atteggiamento che vale per la vita corrisponde all'espressione del padrone: lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. La ragione qual è? No, non è che è un modo per riflettere. La ragione qual è? Perché non è che esista una ragione, una singola frase che risponde. Allora, se leggiamo questo passo del libro della Sapienza, noi veniamo istruiti. La domanda che angoscia i giusti è: perché Dio non toglie di mezzo i malvagi? Detto come lo formulavo prima, perché Dio lascia spazio al male? Allora, nel libro della Sapienza si risponde così: con tale modo di agire vuol dire che i malvagi opprimono i giusti e Dio consente. Con tale modo di agire ha insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Nessuno di noi avrebbe scritto le cose così. Quel tale modo di agire si riferisce poi a Dio stesso, che è designato nella sua indulgenza e mitezza, nonostante abbia la potenza di distruggere tutti. Quando si dice no, deve amare gli uomini, quel deve, oppure è necessario. Ricordate, per esempio, quante volte nel Vangelo Gesù si dice: il figlio dell'uomo deve soffrire molto. Dove nella scrittura è deve, è necessario, non leggete un fato o un destino, è semplicemente la sottolineatura del fatto che quella logica proviene da Dio, non viene dal basso. Noi non la possiamo giustificare dal basso, dobbiamo solo imparare ad accoglierla dall'alto per il segreto che comporta. Allora, se noi dovessimo tradurre letteralmente, è necessario che il giusto sia amante degli uomini, che è un'espressione che non si può neanche usare perché suona in maniera ambigua, ma l'espressione, no, è che il giusto sia nell'atteggiamento di amare gli uomini. Quel è necessario uguale è l'esito divino della vita umana, è la manifestazione del segreto divino che regge la vita umana. E quando si riporta la lode di Dio, prendete il Salmo 85, quando, rifacendosi alla seconda manifestazione di Dio a Mosè sul Sinai dopo il peccato del vitello d'oro, e si dice: Dio è compassionevole, pieno di amore, no? Fedele e misericordioso. Ricordate che il contesto in cui questa lode è proclamata è esattamente questo: gli arroganti contro di me sono insorti e una banda di prepotenti insidia la mia vita, non pongono te davanti ai loro occhi. Cioè, quando si invoca la bontà di Dio è perché si subisce l'azione dei malvagi. Allora, se si invita il giusto a tenere l'atteggiamento che ha Dio di fronte ai malvagi, verso i quali porta pazienza, allora ecco la parabola della zizzania che illustra quella pazienza di Dio. Lasciate che la zizzania e il grano crescano insieme, perché i malvagi sono oggetto della sua pazienza, perché i giusti possano rivelare ai malvagi la forza di Dio, che non rinuncia al suo amore perché l'uomo lo disattende, e i giusti saranno tanto più giusti quanto più faranno risplendere la potenza di amore paziente di Dio. Cioè, i passaggi sono di questa natura: la forza di Dio è il suo perdono. Se il malvagio è oggetto della pazienza di Dio, è una provvidenza per il giusto, perché il giusto faccia conoscere al malvagio questa forza, che è l'amore perdonante di Dio. Il maligno, che semina la zizzania, invece, vuole impedire agli uomini, anche quelli buoni, vuole impedire che possano agire come Dio. La forza e il veleno della tentazione sta nel dissuadere gli uomini a vivere di questo amore perdonante di Dio. Ecco perché ogni difesa del nostro diritto non ha a che fare con l'amore di Dio. Non so se... Quello che è il problema nostro è che il regno di Dio è vero, ma non manifesto. non si impone, va accolto. E noi diventeremo capaci di accoglierlo in ragione della, direi così, della, chiamiamola anche della sincerità, ma della autenticità della scoperta dell'amore di Dio per tutti. Pensate per esempio ai giudizi che noi diamo sui nostri fratelli, anche quelli che noi riteniamo giusti perché vogliamo correggere i nostri fratelli. Allora, all'uomo giusto il malvagio non interessa per il giudizio che spetta a Dio, ma per la segreta provvidenza che comporta. Laddove il malvagio o il male imperversa, si acuisce la sofferenza. Chi accoglie la sofferenza degli altri permette alla propria umanità di splendere. Solo così, dato che il regno di Dio non si impone, solo così il regno di Dio si manifesta. Se il malvagio non viene meno, è solo perché nella pazienza di Dio il bene risplenda nella scoperta di nuove dimensioni di umanità, cosa che fa presagire la presenza accompagnatrice di Dio nel mondo. Se voi avete mai letto la testimonianza, per esempio, di mariti o mogli che curano la loro moglie o il loro marito malati gravi di Alzheimer, quando ormai non solo non riconosce più, ma addirittura può scattare una specie di odio generalizzato. E c'è una lettera, una dichiarazione di un accademico di Francia, Pichon, che lui era un grande, lui studiava i movimenti tellurici per imparare in qualche modo a riconoscere i terremoti, no? E poi sua moglie si è ammalata di questo, no? E ha deciso di curarla e ha delle espressioni, proprio quando non solo l'umanità era praticamente appiattita, ma si era rivolta contro, io poter portare con benevolenza, quindi non perdere la mia benevolenza nei confronti di mia moglie, ma aperto orizzonti di umanità insospettabile. Tra l'altro questo signore si è convertito andando a Calcutta, ha voluto visitare uno degli ospedali di Madre Teresa. E quando lui è entrato, era verso mezzogiorno, e lei, che stava imboccando un bambino, voleva fare un'altra cosa, e dice a questo, era un accademico di Francia, no? Ma lei non fregava altamente, non interessa niente, e gli ha detto, dillo a mangiare questo bambino. E lui, perché era anche medico, no? Cioè, ha capito che quel bambino sarebbe vissuto 4-5 minuti e lei dava da mangiare e ha voluto accettare do da mangiare. Quel do da mangiare era perfettamente inutile, ma quel gesto gli ha fatto scoprire una tenerezza della vita che gli ha riscattato tutta la vita. Quando lui è andato a casa, ha cambiato completamente e ha cercato di vivere nel concreto, potendo dare tenerezza inutile. E ha poi fondato, ha raccolto le persone più disagiate per poter accompagnarle alla morte. Quello che noi non cogliamo è che Questo è il segreto dell'umanità. Noi restiamo colpiti quando vediamo, tipo, no, un uomo che fa questa esperienza, ma non riusciamo a viverla nella vita quotidiana, che è piena di atteggiamenti aspri, più o meno maligni, più o meno malvagi, no? Ma è la stessa cosa. Far valere l'umanità dove si rivela il contrario. E meno è efficace questa umanità, nel senso che non ottiene, non è che io cambio il fratello, divento più buono, ma fa splendere l'umanità. Questo è il segreto dell'annuncio del Vangelo. Il regno si manifesta così. Beh, ci sarebbero tante cose anche dal punto di vista, non so, storico, sociale, no? Questa è una legge, tra l'altro è così segreta che nessuno la vede, ma è così potente che tutti vedono gli effetti quando le persone vivono così.